Buonasera a tutti, mi chiamo Marchi Giandomenico e vorrei ringraziare l'Anna Maria che mi ha invitato per tenere questa conferenza. Io sono una persona normalissima, non sono un illuminato, sono una persona normale che fa il tecnico alla Telecom, sono perito in telecomunicazioni. E questa sera tratterò di cose che non sono, tratterò un argomento e dirò delle cose che non sono da me ideate, ma sono informazioni sempre esistite, informazioni di dominio pubblico che però con fatica siamo in grado di poter attingere, perché normalmente sono un po' tabù, non vengono tanto divulgate e così, ma fanno parte di tutti, non sono di dominio di una cultura, di una religione, di un credo. E il mio motto si riassume sostanzialmente in tre parole: cercare di vivere in verità, in semplicità, cercando di amare il più possibile. E in quest'ottica qui ho iniziato a fare l'operatore di Shiatsu, conosco tecniche come la MOX, la bustione, per poter risolvere problematiche croniche dovute a raffreddamenti, problemi di questo genere. Poi pratico la EGFT, che è una tecnica che serve per rimuovere i blocchi i dolori non digeriti, che ne parlerò in una prossima conferenza che si terrà il 9 di giugno al Centro Sociale Borgo. E conosco l'aroma massaggio, lo pratico, poi l'EVM è una tecnica che serve per dare a Madre Terra sostentamento, energia tramite un particolare dispositivo, e conosco la radioestesia, che è quella tecnica che serve per poter misurare le energie che sono intorno a noi, studio i centri nel grano e le acque vibrazionali. Allora, molti di voi conoscono già l'argomento, operatori e non, però il mio intento è quello di trasmettere queste informazioni a chi effettivamente ne ha digiuno. Chi volesse avere eventualmente, chi volesse contattarmi, può prendere un bigliettino che sta lì, può andare sul mio sito, dove troverà tutta una serie di informazioni aggiuntive legate al mondo del benessere, e si chiama Faenza Shiatsu. Il titolo di questa conferenza è Potenza del pensiero, energia gratuita e limitata. Dopo l'esposizione potrete fare le domande, e in seguito faremo poi, dopo le domande, anche una pratica insieme, per chi lo vorrà, per attivare la sensibilità delle mani. Nella pieghevole che avete potete portarvelo a casa, è spiegato come fare. Inoltre, in quel pieghevole trovate alcune informazioni, due pratiche molto banali per quanto riguarda come difendersi dall'inquinamento psichico, e vi suggerisco di ascoltare le trasmissioni di Totem. Sono trasmissioni che si ascoltano su RTL 102.5, trattano più o meno gli argomenti, questi argomenti qui, va in onda alle 11 di sera fino alle 23. Chi non ha modo di ascoltarsele, lì è indicato un sito cui collaboro, dove mettiamo le registrazioni di queste trasmissioni. Ho riportato nell'opuscolo gli ultimi 10-15 trasmissioni che abbiamo inserito, comunque ce ne sono già più di 60 di argomenti vari, quindi potete ampliare le vostre conoscenze ascoltando queste trasmissioni. Entriamo quindi nel tema di questa sera, come dice il titolo, potenza del pensiero, energia gratuita e illimitata. Potenza cosa vuol dire? Qualcosa che produce grandi effetti. Cos'è il pensiero? Un'attività tipicamente umana che permette di creare, progettare e concretizzare. Cos'è l'energia? È una parola nostra, a cui diamo il nome a tutto ciò che esiste, dalla più piccola particella di atomo alla più grande agglomerato di galassia. L'energia è movimento, è vibrazione, cambia solo la frequenza, alta o bassa. Abbiamo la luce, che ha un'energia molto elevata, e abbiamo questo pavimento, che è sempre energia, ma un'energia molto più bassa, gratuita, nel senso che non ha costi, illimitata, nel senso che nessuno può impedirci di pensare. Quindi i nostri pensieri possono essere illimitati, nessuno ci può impedire di pensare quanto vogliamo. Se riflettete su quanto ho detto, capite bene che questo argomento sia un po' proibitivo e scandaloso, in quanto la nostra società attualmente finalizza tutto al consumo, all'ottenere un ricavo, un tornaconto, un guadagno, un interesse. Proviamo a dare degli aggettivi al pensiero, giusto per inquadrare un po' di cosa parliamo. È impercettibile, impalpabile, invisibile, istantaneo. Tutti ne produciamo. Raggiunge tutti i luoghi, penetra nelle menti, è condizionante, è aggregante, può essere buono o cattivo, sottile o grossolano. Tutti i pensieri vengono registrati nell'etere universale, è come un messaggio radio, è immortale, è immensamente potente, può fare miracoli. È telepatico, è una forza primaria. Alcuni di voi diranno: ma qui cosa sta dicendo? Quindi motiverò il perché sto dicendo queste cose. Il pensiero è la forza più efficace che conosciamo. È innanzitutto la forza primaria che ha generato la creazione, frutto della mente cosmica, di Dio, di tutto ciò che è, la sorgente. Il mondo, quello che conosciamo noi, che vediamo noi, è l'idea primaria che si è fatta manifesta. Questo primo pensiero si manifestò come una vibrazione. Viviamo continuamente immersi in un mondo di pensieri e non ce ne accorgiamo. L'origine di tutto è il pensiero. Il mondo non è che la materializzazione della mente. Allora, per motivare un po' il tutto, vediamo di capire come noi, qual è la nostra fisiologia. Oltre alla nostra fisiologia fisica, vediamo per chi non lo sapesse, di ampliare la nostra visione su come siamo fatti, per poter trovare anche dove effettivamente questi pensieri si alloccano, dove stanno. Ecco, Quindi parlerò adesso di aure, di diversi corpi sottili, dei chakra. Ora, noi non siamo solo fatti di una parte fisica, ma abbiamo tutto attorno a noi dei corpi energetici sottili. Allora, chi sottili nel senso che sono invisibili normalmente alle persone comuni e quindi vengono chiamati e definiti sottili. Chi è un sensitivo, chi è chiaroveggente, li vede chiaramente questi. Quindi, per poter ipotizzare la propagazione del pensiero, è necessario avere ben chiaro la natura energetica sottile dell'uomo. Un'aura, quella che sta attorno al corpo umano, è un campo energetico che circonda il corpo. È fotografabile. Allora, innanzitutto c'è il corpo fisico, quello che sentiamo noi, che tocchiamo noi. Questo è circondato da strati energetici a cipolla, che sono sempre più sottili, nel senso di difficile da captare, andando verso l'esterno. Vicino al corpo fisico, quello che vedete colorato qui in giallo, abbiamo il primo campo, che è il campo eterico. Questo campo eterico giallo permette la sopravvivenza del nostro corpo fisico, è quello che resta più attaccato al corpo, tant'è che compenetra il corpo e deborda di qualche centimetro. Questo sparirà appena noi cessiamo di vivere, è il primo campo che sparisce, mentre tutti gli altri hanno una durata variabile a seconda della persona, a seconda del tipo di campo, che può arrivare anche fino a 700 anni volendo, dipende dai casi. Poi dopo il campo eterico abbiamo il campo emotivo, quello rosso. Nel campo emotivo, detto anche campo astrale, è quello dove sostanzialmente si colloca quella che definiamo l'anima e che ci permette di fare i nostri viaggi onirici, i nostri sogni. Poi abbiamo il campo mentale, quello colorato in verde. Il campo mentale, ecco, è quello strato dove vengono allocati i pensieri. Contrariamente a quanto ci fanno credere, i pensieri non stanno nel cervello. Il cervello è solo un organo ricevente o trasmittente. Ha dei sensori, traduce sensazioni in cose che noi possiamo percepire. Quindi nel campo mentale ci stanno collocati i nostri pensieri, in particolari zone che definiremo poi dopo. Poi infine abbiamo, non infine, successivamente c'è il campo spirituale, che è un campo che raggiunge anche i 2-3-4 metri, poi ce ne sono altri che sono ancora più sottili, che non stiamo neanche a menzionare. Oltre a questo, il nostro corpo è circondato, oltre che un campo, chiamiamolo elettrico come questo, c'è anche un campo magnetico. Avete presente la Terra quando si studiava in geografia, in fisica, con i magnetini, polo nord, polo sud? Ebbene, anche il nostro corpo ha un campo magnetico importantissimo, che è quello che permette l'aggregazione della materia. E si creano degli ovali che partono dai piedi e arrivano fino alla testa e interessano anche le punte delle dita. Quindi c'è anche questo campo magnetico che ci circonda. In più, a livello assiale, abbiamo il chakra, che sono dei vortici sono sette principali che interessano le varie fasce del nostro corpo. Ogni fascia è questi chakra sono collegati col mondo esterno, sono dei vortici energetici che danno comunque sostentamento agli organi di quella fascia. E nella medicina tradizionale cinese questi sono poi collegati a tutta una serie di meridiani che scorrono lungo il corpo, 12 principali, dove normalmente noi operatori di shiatsu utilizziamo punti specifici per far star bene le persone, per muovere l'energia, per riequilibrare il corpo, come si fa con l'agopuntura. Bene, detto questo, torniamo al discorso di cosa serve tutto questo po' di roba che noi non riusciamo a vedere, però alcuni riescono a vedere. Questo cosa provoca? Provoca tutte quelle sensazioni che noi definiamo a pelle, perché noi quando incontriamo una persona senza averla mai vista ci viene subito la sensazione di sentirci bene o a disagio senza un motivo, diciamo, apparente, perché la prima cosa che interagisce tra due persone sono proprio questi campi magnetici, questi campi elettrici, e quindi quelle sensazioni che proviamo sono dovute proprio a queste cose invisibili che comunque ci permettono di avere affinità tra di noi. Allora, come ho anticipato prima, i pensieri non stanno nella testa, nel cervello, ma i pensieri sono realmente allocati nello spazio che abbiamo detto mentale sopra la testa. Noi quando giriamo ci portiamo addosso questo popò di roba sopra la testa, e questo popò di roba, tutto questo insieme di pensieri hanno diverse caratteristiche. Ci sono i pensieri, chiamiamoli così, quotidiani, quelli che ci vengono quotidianamente tutti i giorni, faccio, non faccio la tal cosa, cose quotidiane stupide, ecco, diciamo così, stupide, non so, poi stupide, di vita quotidiana, ecco. E questi sono i primi allocati sopra la testa a una certa distanza, circa una spanna. Poi vi è uno spazio intermedio sopra questo primo spazio, dove si formano i pensieri, vengono attirati i pensieri con una vibrazione più alta. E infine un terzo spazio ancora più alto, dove ci sono i pensieri a vibrazione altissima, accessibili solo a pochi. Quindi tutto questo popò di roba che ci portiamo addosso, non solo noi ce lo portiamo addosso, noi persone, ma anche gli animali, i metalli, tutta la parte pensante, in quanto tutto ciò che esiste e vibra produce delle attività, delle intenzioni, delle informazioni. Tutto questo possiamo chiamarlo la mente totale, dove elementi individuali ne fanno parte. E poi esiste anche uno spazio sotto i nostri piedi, normalmente chiamato subconscio, che consiste in un altro apparato molto più denso ed oscuro, che si collega comunque alla mente tramite quei circuiti che abbiamo detto magnetici di prima, a forma di ellisse, e questo subconscio, i pensieri del subconscio tendono continuamente a diventare pensieri, desideri e tendenze in modo più insistente, da volte anche ossessivo, e quindi si riflettono e lavorano in maniera subdola. Come si propagano i pensieri? Secondo la scienza iniziatica, lo spazio, quello che c'è qui, quello che c'è oltre la Terra, è impregnato di un materiale sottile, di una quintessenza, che si distribuisce ovunque, intorno a noi e in noi. Ora, anche la scienza ufficiale ammette che solo il 7% della materia produce ciò che i nostri strumenti sono in grado di registrare, mentre resta un ben 93% che non siamo in grado di spiegare. Pertanto si ipotizza che lo spazio non sia vuoto, ma permeato di una sostanza matrice che tutto avvolge. Ebbene, i pensieri sfruttano questa matrice per poter viaggiare a velocità istantanea. Il tipo di pensiero verrà emesso e captato da chi è in sintonia e in armonia con quelle vibrazioni mentali, con quella tipologia di pensiero, ricevendolo anche inconsciamente o consciamente in base alla propria sensibilità. Ecco, adesso leggo una sconvolgente rivelazione sull'anatomia del cervello, che spiegherebbe appunto il sesto senso. È tratto da questo libro qui, Vita e insegnamenti dei maestri del lontano Oriente, un libro scritto a fine 1800 che però ha delle informazioni fisiche che ancora tutt'oggi non sono state ancora sperimentate e scoperte. Dicono: abbiamo nel cervello cellule che possono ricevere, registrare e fissare le vibrazioni dei pensieri, delle azioni, dei moti e delle immagini che altri corpi e forme emanano, potendo riprodurre perfettamente quanto percepito. Possiamo aiutare noi stessi e gli altri controllando i pensieri. È attraverso queste cellule che vengono provocati o evitati gli incidenti e le calamità, le guerre, imprimendo le vibrazioni in altri cervelli. Se manteniamo queste cellule nella loro vera funzione, siamo in grado di ricevere ed emanare le stesse vibrazioni vere e divine che riceviamo dalla mente divina. Cioè, quindi, oltre agli organi preposti per l'olfatto, l'udito, il tatto e tutti i nostri sensi, abbiamo nel cervello appunto queste cellule che sono delle vere e proprie antenne per ricevere i pensieri. E quindi chi ha, apriamo una parentesi sul discorso salutistico, chi fa uso di droghe, chi fuma eccessivamente, chi è alcolizzato, chi si dedica ai giochi d'azzardo, tutto quello che insomma in sostanza ti fa fondere il cervello non è poi in grado di ricevere ed emettere queste cose. Quindi nel mondo esoterico si è sempre detto: occhio che se il cervello è fottuto, avete poche possibilità di fare un percorso evolutivo. Quindi conserviamo bene il cervello intatto, perché ci sono degli organi importanti. Ci sono fatte anche molte conferenze riguardo la ghiandola pineale. Questa sembra che giochi un ruolo importante proprio per quanto riguarda il sesto senso. Vediamo la caratteristica dei pensieri. Ogni pensiero ha un peso, un nome, una misura, una forma, un colore, una qualità e una forza. I sensitivi vedono chiaramente come sono fatti i pensieri. Questo è un altro cartellone tratto da quest'altro libro, Autodifesa psichica per la casa e l'ufficio, scritto dal maestro Master Chokosui, dove vengono visualizzati in vignette come sono fatti i pensieri. Quindi una forma di pensiero d'amore è come nei fumetti proprio, la vedono così, sono cose armoniose, color rosa, una nuvoletta rosa che gli ha in testa, quindi due che si amano si portano addosso qualcosa di un fiore rosa. Invece una forma pensiero di ambizione materiale è qualcosa con del rossastro, confusa. così pure ancora più appuntita una forma di pensiero di irritazione, addirittura quella di rabbia a tipo fulmini, fino ad arrivare a una forma di pensiero di paura che è scura, brutta, invece una forma di pensiero di istruzione, di volontà è tipo un sole. Più qui, dopo questo ve lo passate, lo potete guardare, qui sotto ho messo anche degli elementari, cioè sarebbero quelle robe che sempre i sensitivi vedono addosso alle persone che hanno i vizi. Qui vediamo i vizi del fumatore, del tossicodipendente, dell'alcolizzato, del giocatore d'azzardo. Quindi, ripetendo i colori, il giallo se una persona fa pensieri spirituali, rosso scuro se di odio, marrone se egoistico, grigio se di depressione, rosa se d'amore, scuro se di rabbia, blu se di devozione, celeste per l'autorinuncia, portici di color scuro per l'ira. Esiste una legge di attrazione nei pensieri, cioè pensieri simili si attraggono, il pensiero è qualcosa che una volta generato ha una sua vita, può vivere anche millenni, poi a un certo punto viene captato da qualcuno che se ne appropria, poi decide di fare quello che vuole con questi pensieri, però i pensieri simili si aggregano. Mentre quelli quotidiani sono da noi creati e generati, gli altri non sono pensieri che generiamo noi, ma arrivano in funzione del nostro stato di purezza, ossia quanto più noi siamo puri, quanto più siamo cristallini, tanto più attiriamo pensieri di quel genere e viceversa. Il pensiero quindi è una grande forza che si muove e che crea continuamente. Con la potenza del pensiero si possono fare miracoli, basta conoscere la tecnica giusta. Sempre i maestri del lontano Oriente si descrivono come si fa a creare col pensiero, roba del 1800. Dovreste prima formare un disegno mentale di ciò che desiderate, quindi mentalmente fare un disegno mentale. Dovreste tenerlo direttamente nella mente il tempo sufficiente a formare l'immagine, per poi lasciarla cadere completamente e guardare direttamente nella divina sostanza universale, quella che abbiamo detto che permea tutto. È parte di Dio, di voi. In quella sostanza c'è ogni cosa di cui avete bisogno. Ora, col vostro pensiero visione fisso nell'unico atomo centrale su Dio, tenete quell'atomo finché non avete stampato in esso il vostro desiderio. Nello yoga si dice fissate un punto, in quel senso bisogna prestare attenzione a un punto preciso. Abbassate la vibrazione di quell'atomo finché assume la sostanza desiderata, poi tutti gli atomi che circondano quell'uno si affretteranno a obbedire al vostro desiderio. Avete mai sentito parlare di essere in grado di materializzare le cose? Ecco, Sai Baba è proprio un essere vivente che fa tutto ciò. Esistono comunità di monaci che vivono per anni senza dover mangiare e bere. A Rimini ve n'è una descritta nel libro Autobiografia di uno yogi. Io ho sempre desiderato poterla visitare, qualcuno mi ha detto che c'è andato. Questi sono anni che non bevono e non mangiano e non hanno bisogno di nulla. producono tutto quello di cui si abbisognano semplicemente con il pensiero e la meditazione. Nel libro Vita e insegnamenti dei maestri dell'estremo oriente si descrive il viaggio di alcuni ricercatori durato ben 3 anni, dove hanno incontrato questi ricercatori maestri tibetani. Orbene, sono stati testimoni, hanno constatato come questi maestri, incontrati a oltre 4.000 metri d'altezza, con estrema semplicità materializzavano luce, calore, cibo, vestiti e ripari, in maniera che per loro era miracoloso. Bene. Guarire con la preghiera. I pensieri permettono anche questo. L'importante è aver fede, credere, cambiare e assumere un nuovo atteggiamento e mentalità e invocare la sorgente di tutto ciò che è. Quindi pregare che tutto ciò avvenga può produrre guarigioni inspiegabili dalla medicina tradizionale. La Chiesa Cattolica ha nel santuario di Lourdes il luogo simbolo per intercedere tramite la Santa Vergine delle guarigioni. Esiste un apposito archivio dove vengono notati ogni guarigione accertata da un gruppo di medici. All'estero si organizzano gruppi di preghiera e guarigione. Centinaia o migliaia di persone si riuniscono per intercedere guarigioni e avvengono. Personalmente ho partecipato per diversi anni al gruppo di preghiera e guarigione organizzato a Bologna da Gimignano Pinelli. Anche noi in questi incontri si facevano preghiere per chi aveva problemi. In America un medico e ricercatore, il dottor Joe Dispenza, ha studiato migliaia di casi di guarigioni inspiegabili dalla medicina tradizionale e ha formulato una teoria legata alla forza del pensiero. Adesso vi faccio sentire quello che lui dice che ha scoperto in merito a queste guarigioni inspiegabili. Ha studiato più di 3.000 casi e tutti avevano 4 condizioni comuni.
Salve, sono il dottor Joe Dispenza. La mia preparazione universitaria è avvenuta alla Rutgers University di Atlanta. Poi, continuando, mi sono laureato alla Life University di Atlanta, New York. Negli ultimi 7 anni ho studiato con grande interesse casi di guarigioni spontanee di malattie, in altre parole, situazioni di persone a cui è stato diagnosticato un cancro, o diabete, o altri disturbi genetici per cui la scienza medica non aveva soluzioni. Le persone che avevano disturbi cardiovascolari, tachicardia o aritmia o alta pressione, persone che avevano il colesterolo alto, enfisema, problemi endocrini, come anche ragioni di valore della tiroide, e mi interessava scoprire se quelle persone avessero qualcosa in comune. Ho scoperto che effettivamente c'erano 4 cose che ogni persona che aveva avuto guarigioni spontanee aveva in comune. La prima cosa era che ogni persona accettava e credeva che ci fosse un'intelligenza divina che faceva funzionare il corpo. Qualcuno la chiamava intelligenza spirituale, altri medi più grandi e più profondi, ma tutti accettavano che ci fosse un'intelligenza molto più grande di lui. Ora la chiamiamo intelligenza mistica, intelligenza spirituale. In realtà non c'è assolutamente nulla di mistico in questo. Vedete, la stessa intelligenza che in questo momento fa parte del nostro cuore. Seconda cosa che tutti loro credevano era che il loro pensiero, il modo in cui hanno pensato per un periodo di tempo, ha effettivamente contribuito alla loro vita. E hanno detto, se il mio modo di pensare contribuisce alla mia malattia, forse dovrei tagliare il modo in cui ho pensato. Ogni volta che abbiamo un pensiero, riduciamo le sostanze chimiche. Abbiamo pensieri buoni, elevati, felici, riduciamo le sostanze chimiche che fanno ci fanno sentire meglio felici. Se abbiamo pensieri negativi, cattivi, insicurezza, riduciamo le sostanze chimiche che ci fanno sentire esattamente come il modo in cui pensiamo. La stessa cosa che fanno in comune e che vorranno davvero sul vero cielo, perché queste persone hanno deciso che prima di rompere il processo dei loro pensieri dovevano reinventarsi e quando hanno cominciato a pensare che volevano diventare, hanno bloccato il circolo vizioso tra pensare e sentire e hanno cominciato a porsi alcune domande importanti. Domande del tipo: come sarebbe essere una persona felice?
Who do I know?
Ossia, la quarta cosa è stato che quando queste persone hanno reinventato se stesse, hanno passato molti momenti in cui perdevano le tracce di questo spazio. In altre parole, diventavano così coinvolti in ciò a cui pensavano, così immersi in ciò che stavano diventando, che quando chiudevano gli occhi, accendevano la luce della stanza, alzavano la loro maschera, sembrava solo 5 minuti. In realtà era passata un'ora e mezzo, due ore, così letteralmente immersi in ciò che stavano pensando, che avevano perso le tracce di questo spazio, avevano perso le tracce del circolo vizioso che avviene nel nostro cervello. Ogni traccia dei segnali di intorno che il cervello sempre percepisce nel suo ambiente e perso.
Bene. Questo è un medico che ha studiato questi casi in maniera statistica. Facciamo un tesoro. La fisica quantistica ci insegna che il mondo manifesto è energia, è tutto in vibrazione. In frazioni di secondo ogni elemento della materia si materializza e si smaterializza all'infinito. Un'ipotesi su queste guarigioni istantanee è che il pensiero, se potente ed efficace, può interagire nell'attimo tra smaterializzazione e rimaterializzazione, modificando la nuova materializzazione secondo le nostre intenzioni. Questo sarebbe una spiegazione delle guarigioni istantanee. A livello di potenza del pensiero c'è anche il discorso di poter modificare gli eventi. È possibile collettivamente modificare i grandi eventi, gruppi di persone uniti da un intento sociale e benefico possono con le loro azioni congiunte di volontà cambiare la strada già tracciata dei potenti, da chi nell'ombra ci governa. Si organizzano raduni collettivi per ottenere la pace, la salute per la nostra madre terra e così via. Scientificamente si è constatato che esiste in questi casi una soglia numerica da superare. È un caso documentato e descritto anche come quello della centesima scimmia. Avete mai sentito parlare di questo caso? Molto velocemente, hanno visto che gruppi di scimmie che stavano lontane in isole diverse, a un certo punto, quando una comunità di scimmie ha incominciato a fare una scoperta utilizzando un tubero di patata e lavandolo nell'acqua salata del mare, si è accorta che così salandola era più buona da mangiare, in maniera, mentre le altre scimmie non avevano mai fatto questa cosa, nel momento in cui si è raggiunto una certa soglia, un certo numero di scimmie in quell'isola ha incominciato a fare quel gesto, quasi istantaneamente anche le scimmie di altre isole hanno incominciato a fare la stessa identica cosa. Abbiamo anche nella Bibbia citato un caso simile, dice il Signore in Genesi 18:26: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo loro perdonerò a tutto quel luogo. È il dialogo tra Dio e Abramo, poi si contratta la cosa, ne bastano 10, ne bastano 5, ne bastano 3, eccetera, eccetera. Comunque una soglia ci deve stare per poter fare un cambiamento. Quindi anche nella nostra quotidianità possiamo incidere se abbiamo fede e costanza. con un familiare, una persona a noi cara, un amore e così via. Con la potenza del pensiero possiamo anche progettare il futuro. Allora, i nostri pensieri, focalizzati verso un nostro futuro lavorativo, affettivo, ludico, si possono concretizzare. Occorre disciplina, capacità di progettare con gli occhi della mente nei dettagli ciò che vogliamo. È il caso, ad esempio, degli imprenditori che pianificano in maniera sistematica la loro attività e poi dopo la concretizzano. Oppure ciò accade quando chi progetta e vive nella mente la passione per il prossimo momento col proprio amato. Oppure ciò che accade, chi progetta nella mente la sua prossima invenzione. Io ho avuto un'esperienza dove un'amica mi ha insegnato come poter fotografare gli orbs. Io ci ho provato tante volte, così spontaneamente, non ci riuscivo. È stato sufficiente che lei mi ha insegnato a livello, diciamo così, cerebrale, a livello di pensiero sostanzialmente, come si fa a fotografare. Fotografandone uno, la mia mente ha capito. Da quel momento io, quando ho deciso voglio fotografare un orbs, mi arriva. Prima non mi succedeva. Il pensiero passa da un uomo all'altro e influenza tutti. Noi tutti abbiamo, non tutti abbiamo la stessa forza di pensiero. C'è chi ne ha molte e può influenzare facilmente le persone che hanno pensieri più deboli. Oggigiorno vediamo tutto quello che i mass media ci propongono, tutto quello che i telegiornali ci propongono, ci vogliono dare un'idea ben precisa della nostra società, del nostro mondo. Comunque coi pensieri si possono ottenere anche cose che hanno dell'abuso sulle persone. Io stesso sono stato vittima e attore inconsapevole di chi ha progettato uno sceneggiato a malgrado. Mi sono ritrovato in striscia la notizia attore di una sceneggiatura che non era la mia, e dietro tutto questo c'era una forza potentissima che mi ha creato circostanze, situazioni, mi ha fatto dire cose di cui io non ero consapevole, fin tanto che non mi sono svegliato. E naturalmente nel momento in cui mi sono svegliato e che ho fatto la mia parte in maniera coscienziosa, tutto questo è stato censurato. Una cosa che a livello di influenza mi capita da un po' di tempo e che mi fa abbastanza sorridere, e che mi dimostra, ve lo voglio raccontare, come la forza del pensiero sia potente e influisca sugli altri. Io viaggio per la Telecom, mi muovo sempre, sono in mezzo alla strada, conosco tante persone. Beh, a volte mi capita di soffermarmi su un particolare di una persona, di un abbigliamento, di un particolare anatomico. Beh, è sufficiente che io pensi a una determinata cosa, un particolare anatomico della persona, subito, istantaneamente, quella persona si sistema in funzione del mio pensiero, o si massaggia, si copre quella determinata parte dove io avevo messo l'attenzione. Cioè, ma è una cosa di cui a volte mi vergogno anch'io, capito? E anche preparando il materiale che ho preparato di plastificazione, me ne sono accorto, perché la persona a cui ho dato l'incarico di fare il lavoro, per un attimo ho fatto un mio giudizio, un mio commento sul suo abito, e subito si è sistemata. Tempo di pensarlo. Questo per dire che inconsciamente i nostri pensieri provocano delle azioni. Quindi stiamoci attenti a come pensiamo, perché possiamo provocare dei danni. Quindi il consiglio, naturalmente, è sempre cercare di avere pensieri amorevoli, cercare di perché poi le conseguenze ad avere pensieri cattivi succedono. La telepatia, il pensiero ha effetti istantanei e non conosce limiti di spazio. Quante volte vi sarà capitato di pensare a una persona e subito questa vi chiama telefonicamente? A me capita spesso, cioè non, adesso capita spesso. Prima non capitava, da 10 anni a questa parte, da quando ho cominciato a fare questo percorso, mi capita sempre. Penso a una persona, questa mi chiama, è normale. Vi voglio raccontare l'esperienza prima che mi ha spinto a intraprendere questa strada. L'esperienza fatta con un vogatore in palestra, una cosa semplicissima. Ero stato invitato, era un periodo in cui io coltivavo molto l'aspetto fisico, andavo sempre in palestra, al punto che andavo in palestra anche di domenica, facevi turni a Bologna, quindi dovevo sempre, capito, mantenermi in efficienza, eccetera. Il sabato precedente ero andato a una festa di compleanno e erano stati carini con me, una persona in maniera particolare e mi aveva fatto dei complimenti, eccetera. La domenica mattina vado in palestra, sono al vogatore col cardiofrequenzimetro. Il cardiofrequenzimetro è uno strumento che regola lo sforzo della macchina, del vogatore, in funzione di una regolazione preimpostata di battiti cardiaci. Orbene, nel momento in cui penso a quella persona del sabato, la macchina comincia ad andare in allarme. Butto l'occhio sulla macchina e la macchina istantaneamente smette di andare in allarme. Essendo una persona che se ne intende di cose elettroniche, eccetera, eccetera, mi nasce subito il sospetto: com'è possibile che una macchina che mi segna all'improvviso un battito cardiaco enorme, in 2 secondi da 180 di battito mi va a finire di nuovo 130? Il cuore non ci mette 2 secondi per cambiare così la frequenza. Ho detto, boh, strano. Riprovo a ripensare di nuovo a questa persona, la macchina va in allarme, allarm. Ho detto, oh, stranissimo. Adesso vediamo di capirci cosa sta succedendo. Allora cerco di focalizzare la mia attenzione su una bella signorina che sta facendo gli addominali, pensando alla sua anatomia, eccetera, eccetera. Niente da fare, la macchina non va in allarme. Ripenso di nuovo con la persona, la macchina di nuovo in allarme. Ho detto, ma come mai sta lavoro? Era un periodo in cui ero entrato in conoscenza con altre persone che sapevo che frequentavano il mondo che ho cominciato a conoscere io, e allora chiesi consiglio a una di queste persone e dissi, mi è capitato sta cosa, ma cosa può essere? Ah, Giando, ma non lo sai che i pensieri sono potenti? Tieni questo libro e leggitelo. Questo è stato il mio primo libro. Libro di Ivanov, Potenza del pensiero. Da qui la cosa mi ha incuriosito ed è stata per me una sfida. Come? Io, essere umano, sono meno sensibile di una macchina? È impossibile, qui c'è qualcosa che non va, qui bisogna che faccia qualcosa per rimediare a questa cosa qui. Poi dopo nel tempo ho scoperto che questa persona che mandava queste forme pensiero alla macchina, che io non percepivo ma la macchina percepiva, è una persona con capacità talmente potenti che riusciva solo col pensiero a pallottolare la carta. Quindi chiaramente ero entrato in contatto con una persona non normale, però da qui è iniziato il mio cammino. Telecinesi, col pensiero possiamo muovere oggetti e persone. Quando ho iniziato a leggere questo primo libro, qui se ne parlava della possibilità di manipolare anche gli oggetti. E ho provato a sperimentare l'uso del pensiero per spostare gli oggetti anch'io, o meglio, per muoverli verso dove volevo io. La prima esperienza che ho fatto è stata molto semplice. Giocavo con i miei bimbi e i loro amici al bowling in maniera molto disinteressata, senza metterci impegno, e a un certo punto, siccome loro facevano punteggi normali e io invece proprio facevo schifo, ecco, ho detto adesso voglio mettere in atto le tecniche che ho letto nel libro, vedere se funzionano. Ora vabbè, mi sono messo lì, ho fatto tutte le respirazioni, la concentrazione, voglio che la palla colpisca lì, strike, questo sarà un caso, riprovo, che lì c'è l'orgoglio anche del babbo, insomma, fa vedere che è bravo, adesso riprovo, voglio che strike di nuovo, tutti giù. Insomma, tutte le volte che utilizzavo questa tecnica qui, la palla andava esattamente dove volevo io. Poi ho conosciuto anche altre persone che hanno studiato nella scuola di Ranta, che mi hanno raccontato come loro si esercitavano, si esercitano ancora a fare il tiro dell'arco ad occhi bendati, ancora più difficile, centrare con l'arco una fara 50-100 metri ad occhi chiusi, bendati, ci riuscivano. Poi a Bologna ho conosciuto un altro mio collega che anche lui frequentava la scuola di Ranta, mi ha spiegato come avevano insegnato loro per poter fare la levitazione, come sollevarsi da terra, lavorando sul campo magnetico e il campo elettrico della persona. In sostanza provocavano come un asciugamano, torcigliavano come si attorciglia un asciugamano bagnato, l'aura, ciò facendo annullavano la gravità e si alzavano. Poi di recente ho conosciuto un'amica che fa parte dell'associazione Cristallo Arcobaleno, dove vedete il logo sul Debian che vi ho lasciato, dove io sono socio. Beh, questa persona ha fatto un percorso yoga, una scuola yoga, dove lei naturalmente è in grado di sollevarsi da terra, di saltellare, di muoversi nella stanza come se fosse un grillo, semplicemente dopo una meditazione particolare con la forza del pensiero. E non ultimo, quest'estate ero con alcuni amici a un pranzo, con alcuni operatori a un pranzo, si discorreva sulle nostre esperienze. A un certo punto eravamo arrivati al caffè e io avevo la mia tazzina di caffè pronta e bollente davanti a me. Io, senza pensarci, a un certo punto mi sono accorto che la tazzina ha incominciato a ruotare in senso orario e in senso antiorario. Poi ho detto, boh, strano. Poi a un certo punto si è spostata anche di 5-6 centimetri verso il centro del tavolo. Questo è la prima volta che ho visto una cosa del genere davanti ai miei occhi, una cosa che avevo davanti io. Ho controllato sotto il tavolo che non ci fossero trucchi e niente, sono rimasto veramente a bocca aperta. Pericolosità sull'uso dei pensieri. Tutti pensiamo. Il pensiero è un'energia, una potenza, uno strumento che il creatore ha dato all'uomo finché possa diventare un creatore come lui. Nella bellezza e nella perfezione. In realtà, mediante il suo pensiero, l'uomo può mettersi in contatto con ogni genere di materiale, di quintessenze, di creatura, sia del mondo divino che infernale. Serve essere attenti a come lo si usa, onde evitare di cacciarsi in preoccupazioni talmente negative e distruttive da autodemolirsi. Una cosa è certa, i vostri desideri si realizzeranno, sia che siano buoni, sia che siano cattivi. E naturalmente bisogna stare attenti di non esserne la vittima. Agganciandosi al discorso di prima, che i pensieri si aggregano, c'è da fare un discorso sull'inquinamento psichico, ovvero se uno sta in un bel monte in un posto immerso nella natura, l'inquinamento psichico sarà estremamente limitato. Se invece andiamo in una città come Bologna, dove c'è di ogni, dove la gente non tutta ha pensieri positivi, allora chi è in grado di vedere, di percepire, vede proprio sulla città una cappa, oltre a quella di smog normale, una cappa psichica che è tremenda. Ci sono quindi queste aggregazioni di pensieri negativi che si aggregano, e chi purtroppo è fragile entra in vibrazione con questi pensieri. Io mi ricordo che quando andavo a lavorare a Bologna e leggevo questo libro, dopo un po' ci facevo caso e sentivo una differenza enorme fra Faenza a livello di città, fra Faenza e Bologna a livello di inquinamento psichico. Come difendersi? Ecco, qui in questo libro, Coprato Bologna, parla proprio dell'autodifesa psichica per la casa e per l'ufficio. Ci sono tante spiegazioni semplici che il maestro Choko Sui, che porta avanti il Pranic Healing, propone. Nel vostro opuscoletto che vi ho lasciato ci sono due pratiche che potete fare, molto banali, in ufficio: come difendervi dai rompiscatoli, dagli inquinamenti psichici dei colleghi. Un bel cactus vi assorbe tutto questo. Se voi avvicinate le mani al cactus che ha le punte, sentirete proprio come un venticello che esce dalla punta del cactus. Sono proprio lì sentite l'energia che comunque questi fili invisibili, che però sensibilizzando le mani siete in grado di percepire, che permettono di liberare una stanza da un inquinamento psichico. Poi c'è una volta che comunque avete assorbito questo inquinamento, vi potete disintossicare facendo un bagno come quello che ho proposto lì nel volantino. Quindi coltiviamo solo pensieri positivi, nobili, buoni, e le guerre nascono a causa di aggregazioni di migliaia di pensieri di violenza, di morte. Il pensiero nazista ancora oggi purtroppo persiste, si aggrega ancora lì e fa suoi addetti. Quindi occhio a mettere in moto tutta una serie di pensieri che ci creano tutte queste situazioni qui. Il consiglio è quindi di non giudicare, di non criticare, di non schierarsi, di non esaltare gli aspetti negativi delle persone, ma siate sempre imparziali ed evidenziate il bello e il buono che ognuno possiede. Attenzione anche a chiedere soldi. Col pensiero potete chiedere soldi, ricchezza, successo, beni materiali. Se vi concentrate soltanto su questi beni materiali, entrerete in relazione col principe di questo mondo, perché è lui che ne dispone e chi li distribuisce. Dunque, direttamente o indirettamente, è a lui che li chiedete e con lui che avete a che fare. È possibile che vi li conceda, ma in cambio dovete concedergli la vostra libertà e volontà. Dunque, attenzione. Poi vi è una pericolosità indiretta. Chi usa da sempre naturalmente la mente in maniera potente si rende visibile e i frutti del suo operare, le sue potenzialità, producono un'attenzione particolare nei confronti dei grandi poteri occulti. Quindi rischiate di dover andare al loro soldo. Diversamente rischiate moltissimo. Gli studiosi dello spiritismo sudamericani ci ammoniscono in questo proposito. Ci sono due grandi verità da conoscere. Prima di tutto che il pensiero è una potenza reale, e poi che esso ci permette di trasferirci nel futuro e di vivere in anticipo. Cercate quindi di immaginare quello stato di chiarezza, di bellezza, di forza, e già lo gusterete, lo vivrete, e sarà per voi una realtà. come temete i giorni prima di una situazione, di un esame, di un tribunale, eccetera, oppure come pregustate l'incontro con la vostra amata o amata, la potenza del pensiero è reale tanto per l'aspetto positivo che negativo. Bisogna comunque servirsene solo per il positivo. Finché proietterete l'imperfezione di ieri sui giorni futuri, continuerete a riprodurre, a ripetere il vecchio passato. Se invece proiettate tutto ciò che è bello, luminoso e perfetto, vivrete già il vero avvenire che vi attende. Serve poi essere vigili sul vostro pensiero, evitate di non rendervi conto di ciò che pensate e ancor di più evitate che altri vi insegnino come pensare condizionandovi. Appena si insinua nella vostra mente un pensiero, un sentimento negativo, deve essere subito bloccato, sostituito e trasformato. Ecco il grande lavoro interiore che dobbiamo fare, dominare, orientare e padroneggiare tutto ciò che avviene in noi. Un rimedio per mantenerci chiari, belli e forti è la preghiera rivolta a colui che è la sorgente di tutto ciò che esiste. Saremo così sintonizzati con la fonte della perfezione e nulla di imperfetto potrà sopraffarci. Avete mai pensato che i pensieri modellano anche il nostro corpo, il nostro soma? Ebbene sì, confrontate il volto delle persone votate alla santità, degli yogi, degli innamorati, con quello dei delinquenti. Noterete delle differenze. Nei miei studi di Shiatsu, nella medicina tradizionale cinese, si fanno studiare proprio la diagnosi del volto. Tramite il volto facciamo diagnosi, capiamo quello che c'è nella persona. Io ho avuto un'esperienza abbastanza importante. La prima volta che io sono andato alla grotta del Romito, ho subito lì in questa grotta del Romito vicino a Marradi, hanno vissuto i più grandi santi della zona. Lì dentro sembra che ci sia, che sia caduto in questa grotta una meteorite. Comunque è un luogo dove c'è un'energia elevatissima. Io la prima volta che sono andato lì, quando sono tornato a casa, gli amici, i parenti mi hanno visto diverso. Per un mese non ero io, ero trasmutato. Avevo una faccia, mi dicevano, tu non sei più tu, hai una faccia che... Io mi sentivo tre gradini più in alto rispetto agli altri. Poi dopo un mese la cosa è svanita, però sia gli amici, tutti quelli che mi hanno conosciuto, per un mese te eri fuso, per così dire, cioè vivevo in un'altra dimensione. Pensiero e destino. Anche qui bisogna ricordarci che i pensieri producono degli effetti sul nostro destino, nel senso che la nostra immagine mentale, le varie immagini formatesi durante la vita fisica, costituiscono le basi della successiva vita fisica. Ogni pensiero è l'anello di un'infinita catena di causa e di effetto, qui entriamo nel discorso del karma. Così voler possedere le cose altrui renderà un ladro nella nuova incarnazione, l'odio e la vendetta vi renderà nella nuova vita potenziali assassini, l'altruismo produrrà una vita santa. La metafisica è una tecnica di trasformazione che utilizza affermazioni e decreti che permettono di attuare in maniera specifica i propri desideri. Per chi è un accenno che vi faccio, per chi ne vuole sapere di più, vi rimando alla conferenza specifica di metafisica che si terrà sempre in questa sala martedì 4 maggio. Apprendere la conoscenza con la meditazione. Come fare a livello di pensiero ad avere accesso alla conoscenza? Tutti possono accedere alle stesse informazioni. Serve metodo. Leggo adesso ciò che ha detto il maestro Swami Nasenanda, che ho conosciuto, dove spiega in maniera precisa come fare per poter vi ricordate che vi ho parlato che ci sono i pensieri quotidiani, giornalieri, poi c'è uno strato intermedio dove ci sono i pensieri più elevati e poi c'è un terzo strato dove ci sono i pensieri elevatissimi. Ecco, arrivando al terzo strato con una forma meditativa noi possiamo attingere alla conoscenza, imparare le cose senza sforzo. Meditare vuol dire superare la normale dimensione del nostro pensiero, ovvero poter accedere ad altro, ai pensieri con vibrazione superiore. Ci si deve mettere da qualche parte, fermo, seduto, con la schiena diritta, a stomaco vuoto, e in modo di produrre degli schemi energetici. Ogni parola qui è pesantissima, quindi da qualche parte fermo, seduto, con la schiena diritta, in base alla fisiologia che abbiamo visto del corpo umano, a stomaco vuoto perché se il cervello non è irrorato a sufficienza non funziona bene, in modo da produrre schemi energetici, magnetismo, eccetera, eccetera, elettricità. Ogni posizione assunta, chiamata anche ginnastica yoga, in realtà sono posizioni precise che si assumono nello spazio, realizzerà un'antenna di un certo tipo, capace di captare una determinata trasmissione, come le antenne sopra i nostri tetti. Si deve chiudere gli occhi e porre l'attenzione sul respiro. Ogni tanto ci si distrarrà, ma poi si deve riportare nuovamente l'attenzione. Servirà tempo, comunque l'importante è fare la pratica al meglio. Dopo un po' e una certa esperienza, se il nostro assetto è corretto, se non manteniamo pensieri negativi avversi ad altre persone o anche a se stessi, questa è un'attività mentale molto grossolana, oscura guardandola, non è luminosa. Se non siamo liberi di prendere particolari posizioni pro o contro, questo, quello, qua e là, insomma, i soliti conflitti mentali, e non avercela con nessuno, anzi a guardare il lato migliore di ognuno, dopo un po' che manteniamo l'attenzione sul respiro, in uno stato mentale di tranquillità, il respiro comincerà ad essere interessato anche dalle vibrazioni della parte media della mente, con energie più raffinate e luminose che scorreranno dappertutto e la persona si sentirà bene. A un certo punto accederà a un'altra parte della mente per comprendere il significato delle parole. Dopo altro tempo potrà accedere alla mente totale collegata alle vibrazioni più elevate. Attraverso questi livelli si accede alla conoscenza. Si renderà conto di una conoscenza dalle vastità enormi, senza limiti, per avere risposte in una serenità e felicità inconcepibile. Attraverso l'accesso a questi livelli superiori si farà parte dell'universo e si capirà che tutte le stelle, gli universi, i pianeti, gli esseri, tutte le particelle, tutto quello che c'è è un'unica grande entità all'interno della quale c'è tutto questo in noi. Adesso vorrei parlare un attimo a livello di pensiero sulla potenza dei simboli, delle geometrie sacre, dei diagrammi, dei dispositivi e macchine radioniche tramite il pensiero. Qui faccio un accenno a chi verrà dopo di me, Giancarlo Sagrini, che vi parlerà in maniera specifica della radiestesia e della radionica. A me interessa soffermarmi su quello che c'è a livello di pensiero qui, nel senso che questi disegni che vedete qui di per sé non valgono nulla se non ci mettiamo l'intento e la nostra forza. Il ruolo della radionica, come dice, scrive a questo proposito in questo libro una ricercatrice, la Lavender Dover, il ruolo della radionica, come io la intendo, sta nel ristabilire l'armonia e la comprensione tra le diverse aree funzionali che governano il corpo fisico. Ciò si ottiene con questo metodo: l'analisi delle cause patologiche, l'utilizzo di apparecchi di vario tipo, la ricerca dell'adeguato trattamento, rimedio, colore attraverso la sensibilità radioestesica, ma soprattutto grazie alla sensibilità e alla volontà dell'operatore. La guarigione non viene ottenuta tramite l'apparecchio, per quanto evoluto, costoso o scientificamente preciso possa essere, ma grazie all'energia motivante che l'operatore riesce ad infondergli. Io credo che tutti questi apparecchi siano null'altro che riflettori di pensieri e trasmettitori, che per quanto sofisticati possono diventare, mai potranno agire autonomamente o pensare in nostra vece. Un'altra ricercatrice francese, Sally Dolley, dice: il trattamento viene condotto da un pensiero creativo ed aggregante, fondendosi nella materia attraverso l'apparecchio, svolgendo la funzione di ricevitore e trasmettitore del concetto voluto. Il pensiero viene registrato nel campo della materia e inviato attraverso il testimone rappresentato dal materiale del paziente, raggiungendo il suo campo eterico, quello che abbiamo descritto che c'è attorno a noi, il quale farà sentire i propri effetti sul corpo fisico. In pratica, utilizzando questi macchinari, il pensiero e la volontà dell'operatore si trasformano in energia per coinvolgere il campo eterico del materiale testimone del paziente, e tramite l'energia emessa sul campo eterico si raggiunge la materia del paziente con effetti potenti. Ultimamente mi sono addentrato anche nella costruzione di questi apparecchi. Questo è uno di quelli che ho costruito di recente per alcuni medici. Metodi positivi e disciplina per il controllo del pensiero. Affermazioni, decreti e meditazioni servono per avere disciplina per il controllo del pensiero. Scrive in La potenza del pensiero Swami Sivananda Saravasi: tu diventerai ciò che pensi. Il pensiero domina la materia. Le malattie hanno la loro prima manifestazione nella mente. Ora vi faccio sentire cosa dice il maestro Mahasenanda, che ho conosciuto, che ha scritto quest'altro libro, Chi cerca trova, in merito alle malattie.
Parlato del campo magnetico, sembrava che dicessi chissà che cosa, prima. Adesso nessuno di quelli che hanno una vaga idea di come sono le cose dubita che qualsiasi cosa condensata, cioè materializzata, sia trattenuta insieme dal campo magnetico. Adesso nessuno, però solamente 33 o 40 anni fa era una cosa pazzesca. Allora, questo campo eterico è attraversato, sinceramente, attraversato dai pensieri che infatti salvo e attraversano la mente questi filamenti eterici, e perciò attraversano questi contenuti vibratori. Si capisce lo dico? E quindi, se qui è tutto buio, tutto scuro, tutto via, tutto quello, che cosa succede? Succede che questo apparato eterico trasporta in giro queste vibrazioni negative, distorsive, perché sono i contenuti del pensiero. Trasportandoli in giro, che cosa succede? Vanno a circolare in tutto il corpo fisico, nel sangue, negli apparati, il fegato per esempio è il filo del sangue, vanno a circolare dappertutto, e se una persona è sanissima, cosa è praticamente impossibile, perché non c'è nessuno che non abbia proprio niente, diciamo così, però tanti possono essere abbastanza sani. Questo tipo di pensiero, sarà quello che andrà ad attivare, vedete, delle cose negative piccolissime che pian piano diventeranno grandi. E col passare del tempo diventeranno malattie probabilmente anche mortali. Perché la mente è quella che guida tutto. E i contenuti della mente devono essere particolarmente valutati e valorizzati come contenuti, diciamo, che guida, cioè influenzano.
È importante la qualità anche del cibo per i nostri pensieri e la respirazione per determinare la purezza dei nostri pensieri. Così pure la recita di mantra sotto forma di sillabe e suoni produrranno delle vibrazioni che si diffonderanno tramite il nostro corpo eterico, nel nostro corpo fisico, modificando nel tempo la struttura atomica degli esseri, e si sentirà bene. Quindi anche affermazioni positive servono per produrre in noi dei cambiamenti in positivo. Vi faccio sentire un'affermazione, come può essere un'affermazione positiva, questa volta di Swami Kriyananda, l'affermazione di saggezza.
Saggezza.
Mentre imparo le lezioni che la vita mi insegna, cresco sempre più in gioia e libertà. Mentre imparo le lezioni che la vita mi insegna, cresco sempre più in gioia e libertà. Mentre imparo le lezioni che la vita mi insegna, cresco sempre più in gioia e libertà.
Termino con un'ultima citazione presa sempre da questo libro Vita e insegnamenti dei maestri del lontano Oriente. Il pensiero, operando sul piano intellettuale, eleva le vibrazioni del corpo a un punto che corrisponde al liquido. Su questo piano il pensiero non è né totalmente materiale né totalmente spirituale, oscilla come un pendolo tra la materialità e la spiritualità, ma arriverà un momento in cui uno dovrà scegliere chi servire. Se sceglie la materialità, lo attende un mondo di confusione e caos. Può scegliere lo spirito e, se così fa, può ascendere alla cupola del Tempio di Dio nell'uomo. La mente è il legame tra il visibile e l'invisibile. Operando sul piano dei sensi, la mente diventa la sede di tutti gli appetiti e le passioni animali. Ecco, io avrei terminato, sono a vostra disposizione per eventuali domande precise e non vaghe, perché se no non si può dare una risposta a cose vaghe.
Qualcuno ha una domanda? Ecco, dico io. No, dunque io sono d'accordo su tutto quello che mi hai detto. Vorrei però solo sottolineare che siamo in un mondo in cui la lotta per l'esistere ha un ruolo. E allora se noi reprimiamo l'aggressività, secondo me l'esorcizzazione dell'aggressività nello stile in cui ci hanno abituato è anche pericolosa. Cioè, dobbiamo sì tendere al bene, ma l'aggressività ha un ruolo. E secondo me non tendiamo a esorcizzarla, poi si può anche ripercuotere anche molto più negativamente. No, era così una mia idea, così. Poi ognuno.
Allora, dipende dal punto di vista, cioè a cosa diamo valore. Se noi viviamo con un concetto egoistico conservativo dei nostri beni materiali, allora sì. Ma se noi continuiamo ad essere legati al difendere il nostro orticello, al difendere le nostre cose, avremo degli attaccamenti. Avere attaccamenti ci impedisce di evolvere. Allora, fin tanto che avremo un attaccamento che ci impone di andiamo per il limite, difendere la nostra donna a tutti i costi, la nostra macchina, il nostro prestigio a lavorare, la nostra nazione, eccetera, attaccamenti, non evolviamo, torniamo di nuovo e sappiamo che il nostro corpo fisico muore, ma quello che abbiamo fatto a livello di esperienza non è stato sufficiente, non abbiamo capito la lezione, dobbiamo ritornare a ripetere tutto da capo. E allora se noi vogliamo continuare a non capire e avere attaccamenti, continueremo questa ruota di sofferenza. È quello che il pensiero buddista, il pensiero orientale ci insegna. Che non evolviamo, ma ritorniamo di nuovo a soffrire. Quindi, se noi abbiamo attaccamenti qui sulla terra, materiali, e non ce ne stacchiamo, non riusciamo a fare quel salto di qualità che ci permette di far parte di quella gerarchia che vengono chiamati maestri, le persone assese, eccetera, eccetera, eccetera.
Posso aggiungere anche una cosa? Sì. Che sono molto unitari, no? Completando questo, ecco, no, dice che dobbiamo fare gradualmente questo passaggio, cioè per passare a trasmutare la rabbia, non è che subito improvvisamente possiamo lasciare andare, sì. Anche perché abbiamo un carico scodente con un po' di persone, c'è cioè una cosa o l'altra, deve essere un passaggio molto graduale, quindi nella prima fase, se non riusciamo a siamo dominati perché abbiamo delle scale di adrenalina di fortuna, bisogna che ci risponde che si tratta male, perché è così che abbiamo fatto tutte le varie scuole, le varie classi, vorrà dire che invece di non riusciamo a non rispondere, sappiamo che non ce la faremo, possiamo passare dal corpo emotivo al corpo fisico, cioè fuggire dalla rimanere stanza per evitare di aggredire la persona, perché se no torniamo ai tempi mille anni fa, dove quando l'altro ci feriva, allora noi prendiamo prima la spalla e facciamo un duello. Allora, se c'è stata un'evoluzione, stiamo passando dal corpo gradualmente al corpo mentale, cioè stiamo passando dal corpo emotivo al corpo mentale, siamo nel corpo mentale, dobbiamo passare dal corpo mentale al corpo spirituale, quindi si tibetano, no? Allora, quindi avverrà gradualmente, noi stessi siamo migliorati rispetto a un anni fa, qualcuno di voi lo sa, io tanti anni fa, se non mi abbiamo, sono più tanto per tanti piatti, 20 anni, vuol dire, se è difficile che uno passi a non avere più scarichi di adrenalina quando delle persone che gli fanno reazione di carica sono creano del rispondente forte così. Quindi è una virtualità, poi dopo cominci a mandare amore a quelle persone anche se ti offendono, e lo cominci per cominci, tra un mese, un anno, 2 anni, 10 anni, quello che è, però come nella tua ora si instaura dell'amore, così anche nella persona che pensi. Quindi per virtualità, come dicevano, però si riesce. Riusciamo a fare tutto e dobbiamo fare quegli incontri di amore, di difesa, eccetera, in cui mandiamo l'energia di amore per poter generare, questo è il nostro compito. Ah.
Prego.
Volevo aggiungere una cosa. Questa conferenza è stata molto interessante. Mi chiamo Uriel,
come un grande arcangelo.
È vero, grandissimo.
Gian Domenico, ti dico. Vivo un senso di incompletezza in tutto quello che tu hai esposto. In che senso? Che tu apri come una porta a un mondo che, cioè la domanda che io mi pongo alla fine della conferenza è come fare per sperimentare la potenza del pensiero. Cioè io esco di qua e la prima cosa che mi viene in mente è questo, al di là di tante cose, no? E, fra i miei tanti interessi che tu sai, al di là della fisica, la crescita personale, sollevi una questione di fondo che io sollevo anche stasera, forse sarà tema di una tua futura conferenza, che è il campo delle neuroscienze, nel senso che adesso non vorrei dire qualcosa in più per anticiparti, però vivere questa esperienza di riappropriarsi di una sorta di potere che noi abbiamo, è collegato, che oggi è scientificamente provato, che il nostro cervello può cambiare le onde, quindi si apre tutto un mondo che adesso non sto neanche a sollevare, e che si collegherebbe molto bene al tema di questa conferenza. Quindi ravvivare in noi, come risultato finale, un potenziale, come io non lo so, ci sono tante tecniche, oggi la meditazione zen, il reverting, o anche tante altre tecniche, come riagganciarsi a questa cosa. Io volevo solo dire questo, forse può essere il tema di una futura conferenza.
Tutti gli autori che ho studiato conosciuto concordano nel dire che il cervello è solo un'antenna ricevente e trasmettente, e come ho detto dipende dalla nostra raffinatezza e posizione captare determinati pensieri piuttosto che altri, che sono cose che esistono da sempre. Noi non inventiamo nulla, tutto quello che noi progettiamo e costruiamo esiste già, è già stato ideato, progettato, costruito, non facciamo altro che regolare col telecomando, tac. Io qua, un bel giorno, ho ricevuto, non so in come, sta roba. Dico che l'ho progettata io, l'ho fatta io, ma in realtà è una roba che esisteva, non ho fatto altro che sintonizzare su sta cosa. Sì, bisogna che l'ho vista nella mente, l'ho disegnata, ma esisteva già e funziona tanto. Quindi non, cerchiamo di non essere, cioè chi ha accesso alla conoscenza, chi non si smentisce in quello che dice, perché non ha mai avuto mai sentore di smentita, conferma nel dire che il cervello è solo un organo banale che elabora solo informazioni, le trasmuta, le cambia da un tipo di informazione e ce le rende disponibili, ecco, ma niente di più. Poi vabbè, io adesso non sono uno scienziato per poter verificare questo. Ho fede in questi grandi maestri che dicono questa cosa qua e credo in loro, e quindi ve lo ritrasmetto a voi, ecco, niente di più. Se non ci sono altre domande, e qualcuno di voi, anzi, vediamo se qualcuno di voi non ha mai avuto modo di sperimentare che effettivamente attorno a noi c'è qualcosa di diverso che possiamo anche captare con le mani. Tutti voi siete in grado di sentire il primo corpo eterico con la mano? Chi di voi è in grado di sentirlo con la mano, sta roba qui che abbiamo qui attorno? Bene, una. Allora, l'80%, 90% di noi al primo tentativo è in grado di sentire sta roba. Se volete, facciamo velocemente, seguendo, vi darò le indicazioni io e poi ve lo portate a casa nel foglietto, tratto da sempre da questo libro qua, come sensibilizzare le mani e poter fare proprio come una fotografia a spessore del corpo umano, ecco. Bastano pochi esercizi quotidiani ripetuti almeno 30 giorni per chi non ha ancora questa sensibilità e attiverà le mani in maniera permanente. In maniera permanente. A quel punto lui potrà sentire, non vedere, attiverà dei sensori in grado di percepire sta roba qua, che c'è e che è fotografabile. Ci sono adesso macchine elettroniche che fotografano sta roba, ecco. Però ce lo possiamo sentire con le mani. Quindi, saltiamo la parte degli esercizi preliminari di sensibilizzazione che ve li fate voi, andiamo al dunque, ci mettiamo in piedi, poi, siccome noi siamo un circuito elettrico in sostanza, dobbiamo, è importantissimo, puntare la punta della lingua in quel punto del palato dove è più morbido il palato. Così facendo chiudiamo un circuito all'interno della nostra testa che aumenta notevolmente la nostra sensibilità, potenzia la nostra sensibilità. Quindi se noi spostiamo la lingua dai denti verso l'interno troveremo un punto più morbido. Ecco, durante questa pratica, che farete anche a casa, dovete mantenere la lingua puntata lì. Chi è sensitivo, quando si fa quell'azione, vede la nostra aura che pum, aumenta di 6-7 volte. Quindi aumentiamo anche la sensibilità. Quindi puntiamo la lingua sul palato molle per tutto questo tempo. Poi prendete il pollice e lo cercate di mettere sulla parte del palmo della mano. Anche qui si chiude un altro circuito, così. Adesso dobbiamo fare alcune respirazioni molto semplici. Inspiriamo pensando che il respiro entri dal terzo occhio, che è sopra le sopracciglia, entra dentro di noi con una cadenza, consideriamola in proporzionale a 7, contiamo fino a 7 nell'inspiro, fino a mandare l'ispirazione fino ai piedi. Poi dopo stiamo una frazione con il respiro nei piedi e poi espiriamo sempre con la velocità di 7. Quindi una velocità di 7 di ispirazione, partendo dal terzo occhio, andiamo giù tutto il nostro, immaginiamo che il respiro arrivi fino ai piedi, lo lasciamo fermo per uno e poi lo ributtiamo fuori. Lo facciamo 5 volte questa operazione qui. Quindi immaginiamo il respiro, inspiriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stiamo lì, espiriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ancora una volta, inspiriamo, espiriamo. Ora apriamo il pollice, lo distacchiamo dal palmo, apriamo gli occhi, mettiamo le mani parallele. Cerchiamo di immaginare di avere una palla tra le mani distanziata di 20 cm. Poi facciamo dei leggeri movimenti come se la volessimo comprimere questa palla. Possiamo avvicinare le mani un po' più, possiamo allontanarle. A un certo punto, facendo questo lavoro di pompaggio fra le mani, all'inizio è meglio tenerle vicine perché è più facile sentire la sensibilità. A un certo punto dovreste cominciare a percepire tipo un formicolio, un calore. Potete anche le mani ruotarle una in un senso, una nell'altro, per dare tipo una frizione. Ecco, incominciate a sentire qualcosa. Ecco, quel qualcosa che sentite è l'interazione fra i due vostri campi energetici delle due mani. Mano a mano che il movimento deve essere lento, perché se no, se è veloce, non captate questa differenza. Ecco questo è ciò che energeticamente c'è attorno a noi. E poi si possono fare questi esercizi, vengono consigliati almeno 10 minuti tutti i giorni per un mese. Dopo un mese le mani saranno sensibilizzate in maniera permanente. Uno poi può andare oltre, può giocare anche sul tipo di energia che vuole sentire. Può con la mente decidere, vabbè, adesso io cerco un'energia di un colore ben preciso rispetto al chakra che voglio lavorare, voglio accumulare l'energia rossa, chakra della terra. Allora cerco con la mia sensibilità all'interno della stanza dove può stare l'energia rossa, la vado a cercare, la prendo, ci gioco, mi faccio una palla tutta rossa. Poi la metto da parte, me la conservo, sta lì, una palla energetica tutto rosso, una palla energetica blu, il chakra della gola, una palla rosa, quello che voglio. Bene, a casa esercitatevi, e questo serve per dimostrare che quello che abbiamo detto è tutto vero e sentibile. Grazie per...